noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, per questa terza puntata della stagione qui dagli studi di una Cortona che comincia a essere un po' piovosa. Evidentemente l'autunno ha avuto vittoria sulla primavera, che era arrivata quasi inaspettata ma molto gradita da tutti noi. E come è d'abitudine ormai in questa nuova edizione di Noi e Voi Semplicemente, sono in compagnia di due graditissimi ospiti. Vado per età, Lorenzo, non te ne avrai a male, per età, che non è una bella notizia, no Riccardo? Riccardo Tacconi, che è il presidente dei Terzieri di Cortona.
Buonasera.
E anche console generale durante, certo, durante la giosta. E poi abbiamo invece Lorenzo Casucci, che è invece il responsabile del gruppo storico di Cortona.
Sì, esatto, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie a tutti e due di essere venuti, di passare questa oretta e mezzo, oretta e un quarto con noi. Avremo modo di parlare di tante belle cose, soprattutto della nostra amatissima Cortona, del turismo, di cosa significa l'Archidado, di quale apporto ha dato al turismo, all'offerta turistica ormai da oltre 25 anni, e avremo modo anche di parlare di altri argomenti come è d'uopo e di costume della nostra trasmissione. Ma io direi di cominciare subito con un brano musicale, perché la nostra trasmissione è molto incentrata sulla musica, e questa volta è un po' una musica a tema, proprio in onore della vostra attività, che è quella medievale. E infatti il primo brano è intitolato Il Signore di Bo, è tratto da un album di qualche tempo fa di Angelo Branduardi, e che proprio ha un'atmosfera, ci fa calare molto bene nell'atmosfera medievale. Branduardi.
Il Signore di voi,
vita sui sassi, la casa sua è il signore di Bo, l'ha costruita sui sassi, da 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 da.
Il signore di Boda accoglie la prima mela, un album del 1979 di Angelo Branduardi che peraltro, come dicemmo nella prima trasmissione di questa stagione, è uscito con un album straordinariamente bello che è intitolato Il Cammino dell'Anima, un album dedicato al misticismo di Hildegarda di Bingen, una mistica, musicista, teologa del Medioevo. E siamo proprio nel Medioevo, Riccardo, no? Diceva il testo prima della canzone Cavalieri che segnano i nostri sentieri, e a Cortona i cavalieri dell'Archidado ormai segnano le nostre strade ormai da tanti anni. Da quanti anni è che avete ricominciato questa bellissima manifestazione?
Diciamo che la manifestazione della giostra dell'Archidado è partita nel 1994 come una prova nell'agosto. Era una prova che si iniziava a fare e fu un successo, una bella riuscita, e da lì è continuata ininterrotta fino all'edizione passata di quest'anno, sicché sono già 26 anni e si sta lavorando già per il 2020, che è la 27esima giostra. Credo che sia un successo bello per la città, per il Consiglio dei Terzieri che lo organizza. Diciamo subito che dall'inizio anche il Comune in questa edizione, nella prima edizione, ci ha aiutato a partire.
Senti Riccardo, ti senti di dover ringraziare qualcuno che pensò per primo, per prima, di riprendere questa antichissima tradizione cortonese?
Ma credo che la giostra viene da lontano, non dal 1944, perché già c'è un articolo sull'Etruria nel 1933 che parla della giostra dell'Archidado, e sicché vuol dire che già qualcuno ne parlava prima. È una cosa che è partita da lontano, anche se poi è stata ripresa addirittura anche da quando Spartaco Lucarini era presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cortone, mi sembra nel 63. E già ci si stava pensando, però effettivamente io mi ricordo che già ero nel Consiglio dei Terzieri quando era presidente il Sandrelli,
Franco Sandrelli,
che ci si riuniva alla Moderna. La Moderna era la sede dei Terzieri, e oltretutto il Consiglio dei Terzieri è anche numeroso perché era composto da 5 per rione, non 3 come rione come siamo ora. E lì già ci fu un incontro con l'allora sindaco Barbini Favilli per partire con la giostra dell'Archidado. Lì cominciamo a comprare delle stoffe, però si vide che c'era la difficoltà, era parecchia, perché per mettere in piedi una giostra non è semplice. Poi specialmente per la città di Cortona non si poteva partire con un flop, doveva essere una cosa
bella.
E
invece
bella.
Il 1994 fu 94. L'anno di partenza, ecco, chi sono stati i promotori?
Ecco, diciamo che l'anno di partenza è stato anche su un momento che qualche rione magari aveva anche delle difficoltà, era messo male, cominciando dal mio, da Via Roma, ma mi ricordo anche Sant'Andrea, che gli è stato prestato anche i tiratori all'inizio, nonostante che dopo ha preso il volo e è diventato uno dei rioni più vincenti della giostra. E allora era presidente Andrea Ricciardelli, e credo che lì fu anche l'amministrazione comunale che ci credeva. Era anche un periodo, diciamo, che
il sindaco chi era in quel momento lì?
Alla prima giostra era il Pasqui. Rachini. Ora
Emanuele Rachini.
Mi sorge, no, perché il Pasqui è stato prima del Rachini, però. Sicché mi sembra che è partito con Rachini, col Pasqui, perché il Pasqui si vestì anche a una delle nostre giostre. E anche alla cena che è stata fatta il secondo anno nel Palazzo Casali, la cena medievale, mi ricordo c'era il Pasqui, sicché è stato il Pasqui. E lì effettivamente i rioni ebbero coraggio. Chiaramente all'inizio parecchie cose venivano prese a noleggio, i costumi. Io mi ricordo il primo anno non c'ero, io alla prima giostra dell'Archidato non ho partecipato, ero fuori dal rione, e dopo che fu fatta la prima giostra noi vincemmo come via Roma, e allora mi ricordo che ricostituimmo proprio il rione, che era su un momento un po' di difficoltà, il rione di via Roma, dopo quella vittoria della prima, fu proprio, ecco, la giostra fu da catalizzatore, e lì mi ricordo c'era un comitato cittadino, e va ricordato un po' tutti, perché io mi ricordo c'era il Morelli per il Poggio, c'era Vito Garzi, c'era anche la come si chiama ora, i nomi per ricordarseli non è semplice,
la signora Rosina,
ma posso dire anche dall'inizio sicuramente la signora Valli, la signora
quindi un bel gruppo di cortonesi doc che hanno spinto,
il Barneschi di Sant'Andrea, insomma c'era, riuscirono a partire, e lì fu da catalizzatore proprio vedendo questa giostra. Io ci sono le immagini che sono di Guido Calosci della prima giostra, proprio era una giostra semplice. Mi ricordo il presidente del rione di via Roma era Lucani, allora Lorenzo, una giostra semplice che però riuscì a rivitalizzare i rioni. Da lì sono ripartiti e c'è stato proprio un crescendo notevole, perché se si pensa che da quel momento la giostra ha cominciato a crescere, i costumi sono diventati siamo arrivati a un momento si prendeva quasi 200 costumi a noleggio dalla Novella Perugia, si andavano a prendere con un camion, e siamo arrivati ora a avere l'autonomia dei costumi, avendo 250 figuranti, anche più. È stata una cosa veramente che ha dato lustro a Cortona. Ecco, ora se vediamo la giostra di oggi è una giostra
poi ne parleremo. Lorenzo, tu sei giovane, molto giovane, ma da quanti anni è che fai parte, diciamo, del circo bellissimo dell'Archidado?
Allora, ho fatto 10 anni 2 anni fa, quindi sono al 12° e entro nel 13° anno. Ho iniziato, inizialmente ho vissuto anche dentro Cortona, quindi l'ho vissuto un po' da esterno, perché non era proprio l'ideale, perlomeno a 16 anni, vestirmi con la calzamaglia, col tamburo e tutto. Poi andai a provare, trovai l'allora responsabile del gruppo che mi invitò.
Chi era il responsabile?
Marco Ferranti. Mi invitò, andai direttamente alle prove che si fanno già al mercato da sempre, la stessa data, la stessa ora, e niente, partito con un semplice no, provo, do un'occhiata, divento tamburo, divento rullante, divento responsabile, via così. Ora,
e quindi adesso sei responsabile del gruppo storico?
Sono responsabile del gruppo storico, oltre che da gennaio anche presidente del Rione Sant'Andrea.
Ah, ecco, questo mi mancava come notizia. Presidente del Rione di Sant'Andrea.
Sì, esatto. E diciamo che, ecco, vanno di pari passo le due passioni, perché il Rione crea quell'attaccamento alla città cortonese, alle tradizioni, e il gruppo storico è quello che mi permette invece di avere il contatto con i ragazzi, e quello che poteva essere, perché ovviamente ricordiamoci, noi cerchiamo di riportare quello che doveva essere la festa dell'Archidado, però comunque sia ci permette di portare in giro il nome di Cortona, e ovunque ne si va viene sempre apprezzato questo
poi
spettacolo.
Poi ne parleremo. Senti Riccardo, prima di andare avanti sui quintieri, perché vorrei saperne un po' di più, ma ho una curiosità: perché si chiamano terzieri se invece i rioni sono 5?
Dunque, diciamo che tutto dipende dall'era moderna, perché se noi prendiamo lo statuto del 1325 erano dei terzieri e si chiamava Consiglio dei Terzieri. Chiaramente cambiare il nome era brutto. Il Consiglio dei Terzieri è quello storico che è nello statuto del comune del 1325, però nell'era moderna i rioni si sono trasformati, addirittura erano anche più di 5, perché nel periodo che facevano le luminarie c'era via Dardano, via Benedetti.
Il periodo delle luminarie che periodo è?
Diciamo, il bello è stato negli anni 50-51, però ecco che i rioni si erano ricostituiti un po', era nel 1933 già, sicché si va dal 33 al 51. Dopo, diciamo, c'è stato un periodo di fermo, poi siamo ripartiti con i carri fioriti che si facevano, i carri
durante l'estate, se
durante
non sbaglio,
l'estate,
no?
Diciamo che combaciava un po' con la Sagra della Bistecca in quel periodo lì, e ci sono state diverse edizioni anche dei carri. Lì Cortona era viva, c'erano diversi rioni, cioè diversi rionali che lavoravano a questo, e era anche il periodo delle sagre dei rioni, oltre che dei i rioni era Cortona, che era un po' più popolata di ora, chiaramente era più semplice reperire anche manodopera.
Riprenderemo sicuramente questo discorso. Adesso un'altra interruzione musicale, e ho scelto, sempre dedicandolo alla festa bellissima e nostrana dell'Archidado, un brano intitolato King Arthur, Re Artù, di Rick Wakeman, che è uno dei tastieristi più famosi della storia del rock, insieme a Keith Emerson e a pochissimi altri, che ha suonato con gli Yes, ha suonato da solo, veramente un virtuoso. Rick Wakeman, che ci fa ascoltare King Arthur. Entriamo nel mistero della tavola rotonda.
Oh, yes. Is the true born king of all Britain.
Ecco, nello sfumare il brano ringraziamo come sempre Andrea Capecchi dietro al vetro che ci guida con mano certa e sicura, e riprendiamo la nostra chiacchierata. Ecco, vorrei che tu, Riccardo, spiegassi un po' come è il vertice dei terzieri, come si suddivide i compiti, come vive amministrativamente.
Ma il Consiglio dei Terzieri, diciamo, con l'avvento della giostra si è strutturato abbastanza bene. Diciamo che il Consiglio dei Terzieri è formato da 3 rappresentanti per ogni rione. Ogni rione nomina 3 rappresentanti che vanno, quando si rinnovano, vanno al Consiglio dei Terzieri, e il Consiglio dei Terzieri elegge nel suo interno presidente, vicepresidenti, cassiere, segretario e magazziniere, dove non c'è riuscito mai a farlo, è una carica che è un po' difficile da magazziniere,
perché c'è da lavorare molto probabilmente.
Sì, che, però ecco, diciamo che questa struttura che si è data al Consiglio dei Terzieri negli ultimi anni è abbastanza forte, e noi abbiamo in questo periodo col giornalino della giostra, con la collaborazione col comune e diciamo anche con la fiera che si fa la quarta domenica del mese, e chiaramente anche con l'attività del fungo porcino, riusciamo a finanziarci, perché il costo di una giostra non è che è poca cosa. Una giostra costa, ma più che altro costano i costumi. Noi abbiamo tutto il gruppo storico che ha 2 costumi, ha quello per la giostra e quello per le uscite esterne, sicché sono stati fatti già 2 volte, sicché sono stati anche, perché vanno anche rinnovati, non solo. E ogni rione chiaramente ha fatto anche, c'è chi se li ha fatti anche personalmente, ma c'è, tutti i rioni hanno l'autonomia dei costumi, e insomma è un costo non indifferente. Riusciamo insomma a portare avanti queste cose e anche altre attività che facciamo durante l'anno. Per dire, ora nel Natale noi di solito si fa le caldarroste, si fa delle attività in piazza, quando c'è stato anche gli anni passati, insomma. E poi diciamo, la nostra festa non è che solo la giostra, c'è anche il mercatino medievale, sono un po' d'anni che è cresciuto, perché sono arrivati diversi anni che si sta facendo, sono anche 7 anni che si fa il mercatino. Era partito in sordina con dei banchi che addirittura venivano, che si pagavano per venire, ora invece vengono degli artigiani medievali e sono anche belli da vedere nella piazza, e è cresciuta anche questo, insomma, ecco.
Poi riprenderemo questo discorso. Lorenzo, ascolta una cosa, il tuo ruolo preciso qual è all'interno della giostra?
Allora, nella giostra io, insieme a responsabili degli sbandieratori, che da ormai 3 anni, e si va anche per il 4, Giacomo Petrucci.
Diciamo il nome, chi è?
Giacomo Petrucci, anche lui è uno sbandieratore che ormai si avvicina ai 20 anni di sbandierata nel gruppo, e mio fratello, che invece è responsabile dei tamburi. Organizziamo un po' e decidiamo quello che dobbiamo fare in piazza, ovvero il tempo che abbiamo a disposizione, quale figura, quale canzone fare, cioè gestiamo un po' l'intrattenimento prima del matrimonio, prima del tiro, tra un tiro e l'altro, e in più diamo una grossa mano in termini lavorativi quando ci sono appunto gli eventi come la Sagra del Fungo, come i mercatini medievali e come tutta l'organizzazione.
Senti, quando uscite, il ruolo del gruppo storico è importante quando andate fuori Cortona?
Tieni conto, sembra un po' esagerato dirlo, però quello che cerchiamo di rievocare è proprio lo stile marziale che avrebbe dovuto avere un gruppo tipo il nostro, perché ovviamente le bandiere venivano utilizzate per muovere l'esercito durante una battaglia, durante lo schieramento, i tamburi scandivano il passo durante le marce, quindi non possiamo presentarci come una banda di amici che fanno festa. Ovviamente abbiamo, come mettiamo il costume, entriamo in modalità appunto uscita, quindi rappresentiamo Cortona, rappresentiamo la città, rappresentiamo la giostra dell'archidario del Consiglio dei Terzieri, quindi si cambia anche mood e modo di pensare, cioè di inizio è, ora siamo professionisti in questo ambito e dobbiamo dare spettacolo per quello che ci mettiamo sotto a provare per tutte le settimane.
Senti Lorenzo, una domanda che un po' indirettamente riguarda il discorso che stiamo facendo, ma a giovani della tua età le armi, gli armigeri, i cavalieri sono ancora fonte di fascino, oppure sono cose antiche, la guerra, gli armigeri, cose lontane, oppure hanno un fascino, hanno presa ancora?
Diciamo che credo presa la ce l'abbiano, l'unica cosa è che andrebbero incentivate in età in cui si vuole apprendere, si vuole scoprire un po' il mondo. Quindi io mi ricordo che alle scuole, anche con lei, con la musica, quando c'era anche vari incontri, i ragazzi sono andati a scuola vestiti in costume per presentare la giostra. Quindi l'impegno, il primo amore dovrebbe nascere, credo, sui banchi di scuola, che siano superiori o medio, non importa, che il nostro gruppo accoglie dagli 8 anni fino a età che uno vuole fare, quindi non abbiamo limiti. Se però si riesce già a mettere lì il seme, diciamo così, dell'interesse, magari anche della passione, perché poi diventa a tutti gli effetti una passione, il suonare, studiare le melodie da fare in piazza, fare i saggi con il gruppo, con gli sbandieratori, cioè inizia a essere proprio uno stile di vita. A fronte di questo lo conferma che da quasi 3 anni, sempre con i consigli terziari, abbiamo un corpo di scherma medievale, dove viene un insegnante appositamente da Arezzo a insegnarci le tecniche medievali, quindi non si va a fare la battaglia con la camicia in stile rinascimentale, ma proprio pochi movimenti precisi, diretti, di modo che negli anni a venire, già forse quest'anno per la giostra, potremo riuscire a portare uno spettacolo che rievoca un combattimento in tutto e per tutto. Quindi vedremo come si evolve, ecco.
Ecco, noi in questa trasmissione, Riccardo, contaminiamo un po', no? La storia di Cortona, le notizie locali, con le notizie anche a livello nazionale, con fatti che riguardano un po' anche quello che accade attorno a noi. Allora, adesso io ti leggo una notizia, poi ti faccio una domanda, no? Che è uscita proprio oggi, in un giornale. Niente militari a scuola per festeggiare il 4 novembre. È questa l'ultima protesta di alcuni docenti di un liceo di Venezia, il Marco Polo, che hanno deciso di criticare in questo modo contro la decisione del preside di invitare esponenti militari per celebrare la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è festeggiata ieri, però che poi si festeggerà soprattutto oggi 4 novembre, e però domenica si festeggerà prossima. Domenica prossima. Ecco, ma in un mondo pacifista che non fa altro che parlare di pace, contro la guerra, ma queste manifestazioni che invece riportano un po' il concetto di guerra, di armi, com'è questa contraddizione?
Ma io credo che la storia non vada mai rinnegata. Bene o male, nel periodo medievale, a parte che a me personalmente mi affascina il periodo medievale, difatti io ho 2 o 3 costumi che sono miei.
Sei diventato un esperto.
Sì, ho anche le spade, ho delle spade, dei pugnali, ho il corno che usava perché ci si beveva nel corno, ma non io solo, tutti, perché forse era un periodo che affascina quello lì, e credo che sia bello anche farlo rivivere. È come io non condivido il discorso che non deve entrare militari, cioè secondo me i militari ci hanno portato all'Unità d'Italia, perché bene o male si festeggia le forze armate sono quelle che hanno combattuto per noi. Mi sembra una cosa non bella non farla conoscere ai ragazzi, credo che vada, ecco, no, che non vada strumentalizzata, quello sì, però ecco, io penso che far conoscere queste cose ai ragazzi, secondo me, piace. Io giro parecchie manifestazioni medievali, perché per farle bisogna anche conoscerle. Vado alle fiere, ci sono delle fiere, specialmente ora ce n'è una domenica prossima a Ferrara, ma ce n'è una a Piacenza la terza domenica di marzo, che sono effettivamente, e lì c'è parecchi giovani, e vedo giovani che spendono anche fior di soldi per comprarsi le armi, perché fanno delle rievocazioni. E poi dopo, se non so se è ora il momento, ma dato che si è parlato di sbandieratori, c'è una cosa importante che il nostro statuto ha tirato fuori, perché c'è una diatriba a livello nazionale tra storici, tra studiosi, che dicano che i sbandieratori nel Medioevo non c'erano.
E ce ne parli dopo, Riccardo. Certo. Adesso intanto do il benvenuto a Fernanda Cherubini, che zitta zitta è entrata e ha messo la sua cuffia. E cosa ne pensi di questa contraddizione? Da una parte, Fernanda, manifestazioni medievali che pullulano un po' in tutta Italia, e invece questo sentimento di pacifismo, giustamente, che dobbiamo sensibilizzare i giovani alla pace. Com'è questa contraddizione?
Intanto non potevo non intervenire fra tutti i maschi che si sono susseguiti oggi a parlare di armi, palio dei terzieri, dimenticando, poi ce ne parleranno, allora, della figura delle donne anche nel palio, perché sono delle figure importanti. Certo, ha ragione il nostro amico, ha parlato della storia e quindi del gusto anche delle armi medievali. E poi i nostri militari invece sono sempre di più strumento di pace, e questo non lo possiamo dimenticare, e neanche si può dimenticare che in certi momenti è necessario anche essere pronti a difenderci per poter poi darlo un messaggio di pace, altrimenti purtroppo non siamo perfetti e non tutti perseguono, come dicevi tu, un profilo pacifista. E nelle scuole è un messaggio importante, perché i militari sono spesso anche veicolo, strumento di grande solidarietà in momenti più difficili della popolazione italiana e anche altrove. La nostra Folgore, per esempio, è impegnata nei paesi ancora, non possiamo dirlo ex terremotati perché ancora sono terremotati, in Toscana piuttosto che in Umbria, nelle Marche, quindi è importante che questo messaggio passi anche attraverso quelli che sono i pali.
Molto importante questo approfondimento, Fernanda. Noi però adesso interrompiamo con un brano musicale, poi riprendiamo con la pillola sportiva di Steve Bertini. Il brano, tu parlavi di donne, questa volta c'è di mezzo una donna, perché Giulietta e Romeo, dal film, con la sigla bellissima, con la colonna sonora bellissima di Nino Rota, e ci ascoltiamo Tema d'amore.
Beh sì, ci voleva, Giulietta e Romeo.
Ed eccoci al momento consueto della pillola sportiva e siamo in diretta telefonica con Steve Bertini. Ciao!
Ciao Romano, buonasera a te, a Fernanda e a tutti i tuoi ospiti.
Grazie della tua puntualità.
Grazie.
E senti, ho purtroppo letto che c'è stata una pausa nella galoppata del Cortina-Camucea.
C'è stato un mezzo, diciamo, definiamolo un mezzo passo falso. È stato questo pareggio casalingo con il Prato Vecchio, quindi ora gli arancioni sono scesi al terzo posto in classifica, alla pari con le due squadre con cui era in testa fino alla settimana fa, cioè con l'Audax Rufina, che sarà il prossimo avversario, e il Mazzola Valdarbia. E in testa a questo punto ci sono i cugini della Castiglionese e la Chiantigiana.
Senti Steve, ma sì, poi la partita di Coppa Italia com'è andata?
Purtroppo è andata male. Sono usciti, sono stati sconfitti per 2-0. Due gol nel primo tempo, ma erano scese in campo molte seconde linee, quindi non ti dico che c'era da aspettarselo, questo no, perché chiaramente insomma poi perdere scoccia sempre, però diciamo che l'obiettivo principale è il campionato.
Senti, ma tornando appunto al campionato, che cos'è che non ha funzionato domenica scorsa, cioè ieri, che poi invece fino adesso era andato tutto per il verso giusto?
Diciamo che fondamentalmente è stata nonostante tutto una buona partita, perché bene o male sono state create almeno 5 occasioni da parte degli arancioni, però un po' per la bravura del portiere avversario, un po' diciamo per un pizzico di imprecisione da parte dei nostri attaccanti, questo ha fatto sì che il risultato fosse poi di 0-0. Altre volte diciamo erano stati più precisi i nostri attaccanti, questa volta magari sai c'è anche da dire che ieri anche ha piovuto molto, quindi anche alcuni giocatori particolarmente tecnici hanno avuto qualche difficoltà in più anche ad esprimersi sul terreno da gioco, e magari con la pioggia si era leggermente appesantito ed era reso scivoloso. Però nonostante tutto io non lo giudicherei in maniera così negativa questo pareggio, perché il Prato Vecchio tutto sommato si è dimostrato una buona squadra, compatta, ha creato una sola occasione da gol, però si è resa anche abbastanza pericolosa con alcuni contropiedi che potevano far male, però la difesa arancione è stata molto molto attenta, perché diciamo che ha corso pochissimi rischi, anche Canesca ha dovuto fare un solo intervento non facile, però è stato molto bravo, molto attento e reattivo come sempre.
E quindi facendo una domanda come fanno spesso i maestri del giornalismo sportivo ma allora ha demeritato il Cortona o ha meritato l'avversario?
Come sempre diciamo, la verità sta nel mezzo. Forse ha demeritato un po' più il Cortona, perché diciamo su 5-6 occasioni magari una si poteva anche buttare dentro, insomma se buttavi dentro una penso che alla fine la potevi portare a casa questa partita, soprattutto dopo 2 minuti, diciamo l'occasione più grossa è stata diciamo dopo 2 minuti, però l'attaccante nostro Terzi sotto porta ha concluso bene, però è stato molto molto bravo il portiere avversario a respingere.
Comunque hanno una settimana di tempo, no?
per
recuperare anche psicologicamente, speriamo
domenica prossima giocheremo a Rufina contro la Dax Rufina, che in questo momento è alla pari con noi, quindi sarà uno scontro diretto praticamente.
Uno scontro importante. Come al solito ti ringrazio per la tua precisione, per la tua veemenza, si sente che senti proprio la passione.
Sì, decisamente.
Però io ti faccio anche una proposta, così in diretta, quindi
certo.
nessuno potrà
cancellare. Non cancelliamo niente.
Allora, prepariamo, Steve, soprattutto da parte tua, una ospitata di qualche dirigente, qualche calciatore qui in radio, e una delle prossime puntate la dedichiamo tutta al Cortona Camucea. Tu prepara gli ospiti e
va bene.
Sei pronto,
tanto
andiamo.
Qui è tutto arancione qui dentro, quindi vero, la nostra sala di registrazione.
Certo, va bene Steve, allora grazie di nuovo, buona serata e alla prossima settimana.
E un saluto a tutti.
Ciao.
Allora riprendiamo.
Che bello, non vedo l'ora allora di vedere gli arancioni.
Gli arancioni e anche qualche giocatore, no?
Sì, ci vuole, no?
Qualche bel giocatore.
Sì, oltre allora, ai terzieri e agli armaioli, agli armieri, quello di oggi.
Gli armieri devono essere belli possenti, mica vanno alle sfilate.
Veramente
di moda,
oggi ne valeva la pena, veramente. Sì.
Allora, Riccardo, eravamo rimasti agli sbandieratori, che qualcuno dice che nel Medioevo non c'erano, invece tu dici.
perché noi abbiamo legato la giostra chiaramente all'offerta di ceri, allo statuto nostro medievale di Cortona del 1325.
In onore di Santa Margherita.
In onore di Santa Margherita. E diciamo che il nostro statuto è meraviglioso. Cioè ci sono delle, proprio per la nostra giostra e per le nostre attività è una cosa veramente bella, perché c'è veramente anche una descrizione del mercato medievale sul nostro statuto che è meraviglioso. Però tornando alle bandiere, in onore di Santa Margherita erano, proprio dice lo statuto, che erano particolarmente solennizzate le feste di San Marco e Santa Margherita. Consideriamo che nel 1325 ancora Santa Margherita non era santa, però dai cortonesi da subito è stata considerata santa. E lo statuto regola come dovevano essere amministrate le feste, demandava al vicario a comandare straordinarie guardie, le donne venivano alloggiate nelle case, gli uomini nelle chiese, venivano creati dei giacigli perché veniva parecchia gente a Cortona, e oltretutto venivano anche i rioni, le ville, tutti dovevano portare un certo quantitativo di cera per fare dei ceri, per donarli al santuario per la festa. E qui proprio parla lo statuto, che dice che il vicario la sera prima della festa consegnava armi e bandiere a 12 armeggiatori che avrebbero giostrato il giorno dopo. Sicché se dava delle bandiere per giostrare, vuol dire che già nelle feste di Santa Margherita dopo il 1325 c'erano dei sbandieratori che sbandieravano in onore di Santa Margherita per la festa. Ora, come siano state le bandiere, difatti noi le prime bandiere che abbiamo fatto per la giostra sono bandiere di 4 metri con un palo, anche questo di 4 metri, sono difficoltose da sbandierare, però ecco, la ricostruzione l'abbiamo fatta così. Però sicuramente non c'erano le bandiere corte come ci sono ora, che adoperano tutti i sbandieratori d'Italia, ma che nelle feste venivano adoperate le bandiere e servivano anche per sbandierare, per fare una festa in piazza, lo sancisce il nostro statuto. Sicché chi è che dice che non c'erano i sbandieratori nel Medioevo? Questa era una sorta di sbandieratori.
Una piccola postilla all'orgoglio, se posso, in quanto responsabile del gruppo: le bandiere lunghe, si chiamano così, che però rievocano quello che dovevano essere i vessilli storici, ad oggi, per meno da qualche anno, si possono vedere solo ed esclusivamente durante la giostra, perché non le portiamo in giro quando andiamo a fare viaggi o uscite con il gruppo, proprio perché sono tutti quanti, i drappi sono stati cuciti a mano, sono stati dipinti, quindi hanno bisogno di un'attenzione particolare. Quindi se qualcuno volesse vederle deve venire per forza in piazza durante la giostra dell'Archidiada, altrimenti non le può vedere se non attraverso anche il libro che abbiamo fatto o le nostre immagini.
Ma ritornando alle figure femminili, ci sono sbandieratrici nella nostra giostra?
A differenza di qualche gruppo che ormai ha anche loro delle regolamentazioni diverse, non abbiamo mai avuto dei limiti sul sesso o sull'età, se non appunto gli 8 anni per fare il musico e i 12-14 per i sbagliatori, ma per un fattore fisico semplicemente.
Certo.
Però non abbiamo, almeno io da 12 anni, 13 sono qui dentro il gruppo, non ho mai avuto o sentito dire limitazioni, quindi chiunque abbia voglia o piacere, sia esso uomo, donna, grande, piccino, quello che è, noi siamo disponibili ad accoglierlo, e se poi gli piace può rimanere con noi assolutamente.
Ma questo è, voglio dire, ci sono attualmente, c'è questa passione, trovate tra le giovani magari ragazze di Cortona che magari hanno la passione di usare di bandiera, un po' come fosse un fiocco, no? Come fosse un nastro.
Devo essere onesto,
no?
Sono più le donne al momento nel gruppo nostro, più le ragazze, le presenze femminili rispetto a quelle maschili.
Ah,
nei musici ci sono 2-3 maschi, il resto sono tutte ragazze. E uguali nelle chiarine siamo 3 uomini e una ragazza, negli sbandiatori sono 5 ragazze e 6 maschi, quindi c'è un grosso numero e una grossa partecipazione delle ragazze. Spesso viene il gruppo, viene l'amica che porta l'amica e porta l'amica, però ho visto anche di ragazze che già grandi, intorno ai 25-26 anni, si sono avvicinate perché giustamente magari raggiungono una maturazione tale che mettere la calzamaglia non è più sintomo di vergogna o altro, ma è una cosa che gli piace, gli fa piacere poterla mettere. E poi c'è il gruppo è un gruppo di amici prima di tutto, che si trova due volte a settimana a fare le prove, si va insieme a fare le uscite, cioè è tutto l'ambiente che è, che è bello e che ci si
e poi per quanto riguarda invece le acconciature delle dame, delle donne che si voglio dire divertono con i costumi,
lì bisognerebbe
utilizzate le nostre scuole di Cortona?
Assolutamente sì, lì bisognerebbe parlare però con la vicepresidente Lina Casetti, che è lei quella che ha un attimino l'occhio più estetico per quello che è il corteo.
Che bello.
Adesso andiamo con un brano, ci svegliamo un po', perché qui siamo nella patria del rock con i Focus, che ci fanno ascoltare Hocus Pocus. Riprendiamo in diretta, parlavamo di Fernanda?
Beh, parlavamo delle figure femminili della giostra, parlavamo delle acconciature femminili, e se la nostra scuola di Cortona, che avevamo visto gareggiare anche un paio di anni fa al Teatro Signorelli e al Sant'Agostino, fosse quella proprio che è utilizzata in qualche modo per la preparazione delle dame della giostra.
Non abbiamo ancora ufficialmente una collaborazione, però diciamo che dei parrucchieri di Cortona, dove appunto i studenti fanno dei stage o dei tirocini, partecipano con molto interesse all'organizzazione e al creare le acconciature. Può essere un ottimo spunto da dire al presidente, magari trovare una collaborazione ufficiale sia per i ragazzi, così magari si avvicinano all'ambiente nostro, e per loro, per mettere in mostra quello che stanno imparando qui nella scuola.
Sì, noi nella nostra pagina Facebook, per sicuramente di un paio d'anni fa, non l'anno scorso ma due anni fa, insomma, abbiamo partecipato a questo evento delle scuole cortonesi, e ci sono una serie di immagini fotografiche che ritraggono delle figure veramente eccelse di opere d'arte, vere opere d'arte, delle acconciature che sono delle vere opere d'arte, in volti femminili meravigliosi, e che possono essere anche quelle quelle un motivo per introdurre e inserire le ragazze, le più giovani, insieme a quel gruppo di amici che, di cui parlavi tu, Marco.
Sì, esatto. E, nulla, comunque sia, la figura, giusto per concludere il discorso, la figura femminile, nonostante appunto ci sono altri gruppi che sono rigorosamente al maschile, mi piace citare un gruppo che conosciamo perché fa parte della Lega Italiana Sbandieratori, l'associazione a cui noi siamo iscritti, che è un gruppo che si chiamano proprio le Sbandieratrici di Viterbo. Sono esclusivamente donne, solo donne, gli uomini suonano, accompagnano, fanno i portavestiti o altro, quindi diciamo così, la figura medievale in questo caso sul sesso, i gruppi storici piano piano la stanno un po' lasciando da parte, anche perché per fare spettacolo l'importante è che uno abbia passione e gli piaccia quello che fa, soprattutto ami la città, la terra per cui va in giro a fare spettacoli in tutta Italia.
Certo che la musica che accompagna, no, i vostri, le vostre così manifestazioni è una musica suggestiva. Abbiamo sentito qualche minuto fa una musica rock, veramente rock, dura, che però ha delle sonorità che delicate, no, che potrebbero ricordare un po' dei minuetti, no? Ci sono delle ricerche che voi fate anche per trovare le musiche giuste per le vostre manifestazioni?
Assolutamente sì, stiamo lavorando da qualche anno anche sulla possibilità di riproporre alcuni pezzi dell'Audario Cortonese, però ovviamente farlo con una tromba e una chiarina e un tamburo non è proprio facile, quindi ci stiamo lavorando, però cerchiamo sempre di tornare a quello che è la base. Non c'erano tante note strane, giochi di musica particolari, erano molto basali,
molto
anche perché
semplici, no?
Inizialmente servivano ad accompagnare la marcia, quindi dobbiamo rimanere su quel tema lì quando si vanno a creare.
C'è un inno dell'Archidado, no?
No, ci stiamo lavorando, l'abbiamo chiesto ora e quest'anno volevamo portarlo in porto.
Speriamo si riesce, sarà la novità della giostra 2020, ci stanno lavorando un professore liceale e un appassionato vicino alla giostra.
Abbiamo fatto uno scoop.
Quindi aspettiamo veramente le note, le semplici note che accompagneranno la nuova giostra. E, senti, che ne pensi? Voi avete parlato di un professore, di un appassionato della giostra, ma qui abbiamo un vero professore musicista che secondo me ha preparato un pezzo per noi molto musicale e medievale. E un ospite che Cortona ha avuto quest'anno, no? Nel nostro Teatro Signorelli, l'abbiamo anche intervistato. La sua intervista è rimasta un po' segreta, però abbiamo solo gustato alcuni suoi commenti e la sua musica e le sue prove. Ma adesso penso che...
Allora, questo brano è intitolato Ballata in fa diesis minore di Angelo Branduardi. Nelle prime due strofe vince la morte, ma come sentirete nell'ultima strofa invece l'uomo riprende il sopravvento, invita la morte a danzare, a ballare tondo a tondo, nella speranza che la morte si dimentichi di
che si confonda
loro.
Che si confonda, si inebri.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudel, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, ed è l'oscura morte al passo andare, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi di un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi di un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Bellissima, secondo me si è inebriata la morte e è volata via. Bellissima, grazie.
A tra un poco, dopo il notiziario.
noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica. A cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Radio Incontri con Riccardo Tacconi, presidente dei Terzieri, Lorenzo Casucci, responsabile del gruppo storico e sbandieratori di Cortona, e ovviamente Fernanda Cherubini. E siamo in questa seconda parte della nostra trasmissione, che è dedicata un po' più alle notizie locali. Infatti io apro subito con una notizia
più locale del Palio, Fino ad oggi.
Una notizia molto interessante, perché riguarda circa 250 studenti dell'istituto superiore, perché giovedì prossimo 7 a Sant'Agostino, nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo, 250 studenti parteciperanno ad una lezione tenuta dal vice ispettore Giancarlo Salvadori del commissariato di Città di Castello, che illustrerà appunto ai nostri ragazzi come fare per
evitare
per prevenire questi atteggiamenti, per difendersi e soprattutto per non essere artefici di atteggiamenti di bullismo, soprattutto nel cyberbullismo, perché oggi presenta molte difficoltà. Ecco, questa è una notizia interessante, che però vorrei declinare sull'argomento che stavamo dicendo, Lorenzo. Vorrei farla a te questa domanda. Ecco, credi che per i giovani in una città come Cortona, che non è grandissima, no? Possa la tua attività, l'attività che propone l'Archidado, che propongono i terzieri come attività, musici, sbandieratori, comunque all'interno di questa associazione, possa essere utile?
Assolutamente sì, in quanto abbiamo avuto anche in passato dei ragazzi che avevano delle magari difficoltà ad avere delle amicizie, e attraverso il gruppo invece hanno trovato quella sicurezza nel proprio essere, che gli ha permesso poi di continuare sia nel gruppo che fuori ad avere altre passioni, altri interessi, ma più che altro perché da sempre, questo è un merito anche dei terzieri e di tutto quell'ambiente che c'è intorno al gruppo storico, nel gruppo uno vale uno, nel senso non c'è quello più bravo, quello più ricco, quello più forte, quello più bello, tutti quanti abbiamo lo stesso peso, lo stesso diritto e possibilità di parola. Ovviamente poi ci sono le figure responsabili, che per un semplice sistema organizzativo vengono riconosciute sempre dai ragazzi, quindi non vengono mai imposte dal consiglio, ci lascia molta libertà, e soprattutto ma più che altro, come dicevo prima, siamo un gruppo di amici prima che un gruppo storico, un gruppo rievocativo. Quindi quando si approccia da noi un ragazzino, un ragazzo, una donna, non trova il gruppetto che fa gruppo da solo, ma anzi un gruppo aperto che accoglie, e poi ovviamente da persona a persona cambia il tipo di approccio. Però sicuramente i gruppi, come i gruppi storici, come anche le scuole calcio, tutto quello che è aggregazione, può solo che aiutare ed evitare la nascita di eventi di bullismo o similari.
Senti Riccardo, prima avevi iniziato questo discorso, no? di come i terzieri possono essere vicini anche all'offerta l'offerta turistica, no? Ecco, in che modo e quando i terzieri e la compagnia dell'Archidado offre questa attività per favorire il turismo a Cortona?
Ma diciamo che specialmente all'estero queste rievocazioni medievali sono molto apprezzate, e piacciono. E noi abbiamo avuto riscontro tutti gli anni, perché ci chiedono specialmente tour operator per sapere quando sono le date, perché organizzano proprio delle comitive che vengono a Cortona in quel periodo, e tutti gli anni, specialmente dall'America, è sempre stato così. Abbiamo dei riscontri veramente, che c'è persone che organizzano per venire proprio in quel periodo, perché vogliono avere un'offerta di quello che è la rievocazione medievale. Non per niente noi, come, sia come consiglio di terziari che come giostra dell'Archidado, siamo iscritti all'albo regionale della regione toscana, il consiglio di terziari come associazione di rievocazione storica e la giostra dell'Archidado come rievocazione storica. E nei studi che sono stati fatti, veramente è una cosa meravigliosa questo volontariato che c'è in Italia, che organizza la Toscana insieme all'Umbria, sono una delle più floride in questo campo, veramente siamo, diciamo, all'avanguardia, veramente c'è parecchi gruppi, come c'è parecchi gruppi di sbandieratori, parecchi, però ci sono delle rievocazioni in tutti i paesi e c'è una cosa veramente meravigliosa. Noi anche come balestrieri andiamo in giro, ci sono i tornei in tutta Italia perché siamo iscritti alla LITAB, io sono anche vicepresidente nazionale della Lega Italiana Tira la Balestra, sicché noi partecipiamo come compagnia che è stata creata da Emilio Checconi, mi piace ricordarlo perché è stato uno dei primi anche organizzatori sia della giostra che della compagnia dei balestrieri, e come compagnia dei balestrieri proprio giriamo un po' l'Italia. Devo dire che si sta andando nella qualità, perché chiaramente il Medioevo era un periodo, insomma, non tanto, non si può fare proprio raffinato. Cose medievali, perché se no è come per dire una cena medievale. Se si fa una cena medievale, cosa che noi ci abbiamo provato anche con dei studiosi, abbiamo anche chiamato
ritrovato lì, sì.
Però se si fa una cena medievale non è che è apprezzata, bisogna avvicinarsi a quello che è il Medioevo, come disse un nostro un professore che si chiama Cortona, ora mi sfugge il nome, che è un luminare proprio sulle giostre, disse sì, chiaramente è una rievocazione, deve piacere al turista, deve piacere allo spettatore, non si può fare fedelmente come era nel Medioevo,
certo.
Deve essere fatta nel migliore dei modi, insomma, ecco perché deve piacere, perché se no
si deve sentire il profumo. E forse le spezie, no? Le erbe, si deve sentire il profumo di quell'epoca, no?
Facciamo un'interruzione musicale, parlavamo di menestrelli, Menestrel in the Gallery dei Jethro Tull.
Una delle tue passioni,
Humans and makers of a better knowledge. gonna win is this. And then he called the band down to the stage.
Eccoci, andiamo verso la chiusura, mancano ancora una manciata di minuti, facciamo in tempo per esempio Fernanda a sapere e ricordare
sì.
quello che sarà Cortona domenica prossima.
Domenica prossima, abbiamo detto poco fa, la festa di oggi, la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, e a Cortona sarà festeggiata appunto come in tutta Italia domenica prossima 10 novembre, e i festeggiamenti, le manifestazioni e le cerimonie inizieranno addirittura alle ore 9 da Mercatale, dove inizierà la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti nella frazione di Mercatale, scusate. Poi si passerà subito a Cortona alla nostra Basilica di Santa Margherita, che oggi è stato un po' il clou, no, delle nostre discussioni, e nella cappella votiva sarà riposta una corona d'alloro a celebrazione a suffragio dei caduti di tutte le guerre. E è importante questo perché è stato uno dei luoghi, no? È stato anche oggetto di restauro recentemente, sì. E quindi sarà un momento di suffragio e molto, molto profondo l'incontro che ci sarà con le autorità e con tutta la cittadinanza, sia nella pagina Facebook del comune e anche della nostra pagina Facebook, oltre che sulla pagina di Valdichiana Oggi, potete leggere delle gustose, a mio avviso, anche parole di Mario Parigi su quella che è la giornata del 4 novembre. Perché
sì, ricordiamo che Mario Parigi è uno storico cortonese.
Sì, prego, sì. E che rievoca in qualche modo l'importanza delle feste nazionali quando si rievocano il sacrificio, no? Delle persone, dei soldati, dei militari, anche dei civili, in occasione di situazioni di guerra che, come ho detto prima, possono non essere, no, voluti, e che quindi il personale militare sta qui e continua il suo lavoro non solo per armarsi, ma anche per ovviare a quelli che sono attacchi esterni, oppure per la solidarietà, no? Quindi sarà sicuramente una giornata anche quella che non avrà come centralità solamente Cortona, abbiamo detto, ma partirà da Mercatale, si sposterà dopo Santa Margherita a Camuscia, poi a Terontola, fino a Pietraia alle 12:30, dove anche lì evidentemente c'è il ricordo e la memoria dei caduti. Anche i giovani non lo devono dimenticare.
Ci manca poco, ma due domande finali voglio farle a tutti e due, una per uno, se siete veloci nella risposta. Allora, Riccardo, quali sono gli appuntamenti annuali dove i terzieri mettono in campo le loro attività?
Diciamo che l'appuntamento principale, oltre che la giostra, che è la seconda domenica di giugno, tutti gli anni ormai è fissa, una data fissa, è il mercatino che lo precede nella settimana prima, è la sagra del fungo porcino, che di solito cade dopo
la domenica dopo
il Ferragosto. E poi la quarta domenica del mese noi organizziamo sempre la mostra Scambio Ritorno al Passato, tutte le quarte domeniche del mese, tutto l'anno quello. Poi ci vedremo in piazza per i mercatini di Natale,
ecco,
sicuramente.
Quelli sono i più vicini, no? Sì, quindi sì, sarete sì. In piazza con questi
le calde arroste, poi i nostri sbandieratori e musici parteciperanno, come hanno sempre fatto tutti gli anni, insomma, anche in questa occasione. Ah, noi facciamo anche, l'anno scorso facevamo anche un presepio, comprammo delle statue di presepe da un'altezza di 80 centimetri che le mettemmo nel vicolo buio, ora quest'anno non so dove le collocheremo, ma insomma abbiamo sempre queste statue che sono prese e allestiremo un presepio anche nella città.
E quindi collaborate anche con l'amministrazione,
certo,
comunale?
Certo, come sempre abbiamo fatto.
Avete trovato sempre disponibilità,
certo,
delle amministrazioni?
Certo, sempre,
Lorenzo, le prossime uscite invece del gruppo storico, dove le farete?
Allora, da adesso, cioè da più o meno inizio ottobre, siamo in fase invernale, quindi solo prove per l'anno nuovo che viene. Sicuramente saremo in piazza per i mercatini, ora dobbiamo decidere ancora con l'amministrazione quando avremo il nostro spazio per fare l'esibizione. Il primo evento ufficiale sarà per la festa di Santa Margherita a febbraio, dove faremo la mattina, come ormai da qualche anno, una piccola esibizione all'interno della Basilica, e poi il pomeriggio invece proprio fuori con la gente che viene prima della messa che ci sarà in onore appunto di Santa Margherita. Come dicevo, le prove continuano tutto l'anno anche per noi, per dare supporto sia organizzativo che per le nostre esibizioni, e invito, se mi permettete, chiunque voglia avvicinarsi o conoscere anche semplicemente un po' il nostro ambiente a venire il lunedì o il mercoledì, anche tutti e due giorni volendo, dalle 9:30 di sera alla palestra del mercato Filippo Carini, dove troverà sempre e comunque o i sbandiatori o i tamburi o le chiarine pronte a dare un benvenuto e a farli provare ad avvicinarsi direttamente alla nostra passione.
Ecco, siamo veramente in chiusura e io spero vivamente che chi ci ha ascoltato abbia sentito la partecipazione, l'entusiasmo che c'è attorno a questa manifestazione che ormai da tanti anni contraddistingue l'attività turistica di Cortona. Io mi sento di ringraziare anche a nome di Fernanda, a nome del regista Andrea, a nome di tutto lo staff, ringraziarvi per la vostra partecipazione, per la vostra pazienza, anche per la vostra preparazione e di come sapete restituire questa passione però per gli altri, ecco, mettere a disposizione questa passione per gli altri, per i giovani, per i ragazzi, anche per gli adulti, anche per gli anziani, perché sono cose che fanno piacere anche agli anziani, no Fernanda?
Sì, assolutamente, quindi aspettiamo la nuova edizione e anche la musica che è in fase di creazione, no? Da parte del comitato creativo. E salutiamo tutti.
Salutiamo tutti, ciao, alla prossima settimana chiudiamo con i Beatles,
sì, mi sono venuti in mente per il film Non ci resta che piangere, erano lì ad evitare la scoperta dell'America, è lì che è finita un po' il Medioevo, no? E quindi
pensavo tu dicessi è finita un'epoca, perché
sì, era finita un'epoca, è iniziata quella dei Beatles.
She loves you.
Chi non ricorda Yesterday? You know you should be glad.